l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, più che mai il futuro è tutto da scrivere per la panchina della Nazionale, per la panchina del Napoli, magari per la panchina del Milan, un po' meno per la panchina della Juventus, stando a quelle che sono le ultime notizie che arrivano di uno Spalletti che non farà passi indietro, ma che è comunque sotto osservazione per quello che succederà nel derby di Torino. Intanto, chi non è in dubbio è sicuramente la panchina di Arteta, che dopo 6 anni di Arsenal, con l'aiuto anche di quello che è stato l'ottimo lavoro di Berta e Micheli, conquista il titolo di Premier. E allora l'altra panchina invece che salta, ma salta perché comunque era ai titoli di coda dopo un percorso incredibile, impareggiabile, quella del Manchester City, perché non ci sarà più Guardiola su quella panchina, che verrà ereditata dall'italiano Maresca. E allora dove andrà Pep Guardiola? Potrebbe essere affascinato dall'ipotesi di panchina della Nazionale, dove oggi si ritorna a parlare anche di un ritorno di Roberto Mancini. Insomma, tantissimi temi da affrontare. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, e buongiorno a lui, l'uomo che più di tutti in questo momento ci può aiutare a trovare una quadra, Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti gli amici. Beh, è arrivato il nostro momento, perché siamo arrivati alla fine della stagione, noi siamo tutto mercato web, e quindi ora è arrivato veramente...
Ora tocca a noi.
Ora bisogna rimpinguare la voglia di notizie, di mercato, di ipotesi, di suggestioni, perché tante sono suggestioni, lo sai benissimo Vincenzo, ormai tanti anni che fai questo mestiere, quindi insomma, beh, se ora si prospetta, diciamo che con domenica finisce questa stagione, che ci ha regalato più ombre,
sì,
luci, tanti, onestamente parlando,
luci pochine, zero,
bravo,
dire.
Tanti problemi, perché poi della questione arbitrale non se n'è più parlato e tante situazioni sono andate un po' in cavalleria, calendari compresi, che leggevo ieri le dichiarazioni del presidente della Lega di Serie A. Però diciamo che ora inizia il momento dei sogni per tanti tifosi e della programmazione per i dirigenti che, come ha detto te bene, benissimo, aggiungo, si prospetta anche un valzer di poltrone,
già.
Quindi c'è da capire un attimino cosa accade al timone di squadre come il Milan, come la Juventus, come l'Atalanta. Cioè, la cosa che un po' mi sta sorprendendo, la Roma, che sono le big, sì, oggi che sono nell'incertezza più totale, e quindi bisogna capire un attimino a chi si affideranno, con chi vorranno partire. E sai, sono società che non è che dici, sai, partono con un progetto come il Como o il Pisa di turno, hanno 2, 3, 4 anni per poter somatizzare, assorbire, programmare, sbagliare e quant'altro. Sono tutte realtà che, pronti via, devono essere protagoniste l'anno prossimo, giusto Vincenzo?
Certo.
Perché la Juventus, ne abbiamo parlato abbondantemente, ho letto i tuoi editoriali, ho visto i tuoi video e quant'altro, beh, quando tuona poi quasi sempre piove. No?
Direi. Ti aspettavi intanto questa debacle della Juventus contro la Fiorentina?
Allora, facile dirlo il giorno dopo, però te sai che io partecipo a diversi contenitori qui locali, tra Radio Firenze Viola, Lady Radio, Radio 38 e quant'altro, e ti dico la sincera verità. Non più tardi di venerdì,
sì,
io ho fatto la mia disamina, ho detto, ma si va a Torino con leggerezza, non ci sono obiettivi, e c'è da salvare la faccia, perché qui è stato parlato di dignità, di onore. No, io non sono andato così... non sono stato così alto, seguimi, ho detto ci sono da salvare la faccia, perché dopo una stagione che ha vissuto la Fiorentina hai un'occasione per salvare solo la faccia. C'è una questione che molti non hanno tenuto presente, a parte il ritorno di Paratici a Torino per la prima volta dopo 11 anni vissuti alla Juventus con risultati insomma importanti, c'è anche una questione personale di diversi calciatori, perché molti di questi giocatori si giocano intanto la possibilità di rimanere alla Fiorentina, altrettanti invece vogliono crearsi delle nuove opportunità. Quindi quale migliore vetrina che andare allo stadium e incontrare la Juventus, sei d'accordo con me?
Certo, assolutamente.
Poi ti dirò, il calendario è stato un po' infingardo, perché se pensi bene, la Juventus ha buone probabilità di non partecipare alla Champions, per mano di chi? Hellas Verona, Fiorentina e Torino, cioè diciamo tra le rivali un pochino più storiche anti-juventine, se ci pensi bene, perché sono tutte e tre gemellate, sono tutte e tre anti-juventine sportivamente parlando, ovviamente, e quindi è come un romanzo, un giallo con un disegno criminale quasi perfetto.
Sì, sì.
Quindi per le tifoserie è una gioia che non ha prezzo, non far fare la Champions per mano appunto di Hellas Verona, che è già retrocessa, Fiorentina, che non aveva niente da chiedere a questa stagione, e Torino, che è un derby comunque, capisci? E quindi ti dirò, poi, vabbè, sulla carta nessuno si aspettava un risultato del genere, nella peggiore delle ipotesi per la Juventus, nella migliore delle ipotesi per la Fiorentina, il pareggio, diciamo, ok? Quindi poteva finire in parità, e comunque la Fiorentina avrebbe salvato la faccia, e la Juventus avrebbe mantenuto la possibilità di poter giocarsi nell'ultima giornata la qualificazione in Champions. Però diciamo che qui la rabbia è montata tanto, perché alla fine, se vai a analizzare la stagione della Fiorentina, a salvezza acquisita, come l'anno prima con Palladino, ha fatto risultati e le partite un pochino più intriganti, le prestazioni migliori contro chi? Juventus, Bologna, Como, Inter, Milan e non mi ricordo se Lazio o Roma. È quello che ti fa arrabbiare, no?
Sì, sì, assolutamente.
Perché poi con le squadre con cui dovevi fare punti hai fatto delle prestazioni imbarazzanti, Lecce piuttosto che Pisa stesso e quant'altro. Quindi di conseguenza ti dico che ha sorpreso ovviamente il risultato di domenica, ma non ha proprio sorpreso del tutto, perché comunque una reazione a livello di umana uno se l'aspettava, per le motivazioni che ti ho detto appunto, giusto appunto prima.
Detto questo, Costa, è chiaro che adesso si...
Vincenzo, finisco, perché sì, noi siamo stati da prima a dirlo, e te soprattutto, la Juventus non può schierare De Gregorio in porta.
No.
Tra l'altro un gol preso ovviamente per un errore del portiere, e il godimento maggiore a livello campanilistico per i tifosi viola qual è stato? Il gol annullato a McKennie, giusto?
Sì, 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 sì.
Che era regolare, tra l'altro.
Sì, vabbè, poi là si apre un'altra parentesi.
Sì, una parentesi sul...
errori arbitrali, eccetera, ma anche una Juventus che magari protegge poco se stessa, perché quasi l'hanno dato per scontato che fosse fallo, ma è a chiedere.
Sì.
Ma siete sicuri? Perché non era fallo, ovviamente.
Sì, 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 assolutamente no. Però lo sai che per campanilismo, quando puoi fare un furtarello alla Juventus, il tifoso ne trae bene giovamente, insomma, gli fa piacere, capisci cosa ti voglio dire?
Certo. Però, insomma, è chiaro che adesso i dubbi principali, restando in casa Juventus, sono legati a chi ha sbagliato di nuovo la campagna acquisti. Giuntoli ha pagato per una Juventus che però in fondo in Champions League è andata, adesso ti aspetti che come lì paghi per una Juventus che non andrà con ogni probabilità neanche in Champions League?
Io, senti, lo sai come la penso, sono più di un calcio ruspante, pane e mortadella, come si suol dire. A me già uno che valuta i profili, i giocatori sugli algoritmi, c'è un cortocircuito, secondo me, c'è qualcosa che non sta funzionando, perché io sono cresciuto all'ombra di direttori e dirigenti che ancora oggi, caro Vincenzo, prendono il loro treno, il loro aereo. Giovanni Sartori, non più tardi di una settimana fa, era il pomeriggio a vedere Empoli Avellino e la sera era a vedere Pisa Lecce, non so se mi spiego.
Sì, sì.
E nello stesso pomeriggio ha visto due partite, una di Serie A e una di Serie B. Cioè, io rimango dell'idea che la Juventus sta pagando un po' una proprietà distratta.
Che sbaglia non... management, sicuramente. Questo è poco ma sicuro.
Cioè, prendiamo l'esempio di chi ha vinto, l'Inter. Hanno messo in panchina, perché poi ti voglio entrare, anche se me lo permetti, sul tema allenatori, perché io ho sentito troppe accuse nei confronti di Luciano Spalletti, che parzialmente mi possono anche trovare d'accordo, però non deve essere il capo espiatorio, l'unico responsabile del fallimento della stagione della Juventus. All'Inter c'è un management composto da Beppe Marotta, Zanetti, Baccin e Ausilio. Ne convieni con me?
Sì,
il management. Hanno messo sulla panchina dell'Inter un signore, un ragazzo bravissimo, che aveva fatto 12 partite in Serie A, giusto?
Sì.
12.
Sì.
Proveniva dalle giovanili sempre dell'Inter e quant'altro. Allora vieni un po' al ragionamento che io con te condividiamo quasi tutti i mercoledì che ci sentiamo.
Sì.
Cioè, è la faccia della società, dell'azienda. L'allenatore È bravo se ti sbaglia meno. Diciamo, per me l'allenatore oggi è quello che fa meno, è bravo quello che fa meno danni. Non so se rendo l'idea.
Sì, io sono
Ancelotti
d'accordo, è che per
insegna.
me, poi alla fine in campo ci sono dei giocatori, sono quelli che determinano. L'allenatore è quello che deve cercare quantomeno di evitare danni.
Meno danni, che ora stai per gente, hai visto quante notizie anche su tutto il mercato web, su De Zerbi,
Certo.
allenamenti fogli alle 4 di mattina. Cioè, io non sono l'allenatore Ancelotti per me. Capisci? L'allenatore è Allegri per certi aspetti, è quello che fa meno danni, che mette il giocatore nelle condizioni migliori per poter rendere al meglio, che non crea la fusione nucleare dell'atomo quando prepara la partita, perché di questo si parla, no?
Guarda, lo stesso, tu facevi l'esempio di De Zerbi, scusami, ti interrompo,
sì,
lo
prego,
stesso
devi.
Conte esaurisce, infatti andrà via. Esaurisce gli ambienti dove lavori in 2 o 3 anni perché fa degli allenamenti pesantissimi e una gestione quasi militaresca.
Spreme umanamente,
Certo.
spreme fisicamente, perché il calcio di oggi è isterico, bisogna vincere per forza subito, non abbiamo tempo. Capisci? Quindi il problema è quello. Cioè, anche a me, Antonio Conte, lo sai, la stima che ho nei suoi confronti, però scusate, come tecnico, a me non mi ha mai entusiasmato più di tanto. È un vincente, per l'amor di Dio, in Europa ha dimostrato comunque di non essere poi così tanto vincente, però per me l'allenatore perfetto oggi è quello che fa meno danni nello scegliere proprio gli 11 titolari per dare le pettorine. Cioè, a meno che non sei Guardiola ed hai un gruppo di giocatori che ti segue anche sul fuoco, non so se rendo l'idea, che sposano le tue idee, che sposano magari qualche tua intuizione tattica, ma poi il resto l'allenatore deve essere bravo a fare meno danni possibili. Cioè, non devono essere scienziati. Purtroppo abbiamo Palladino all'Atalanta, è vero, ha rimesso in chiareggiata l'Atalanta, lì l'errore era a monte e noi lo dicemmo appena fu decisa la
Certo.
scelta di andare su Juric.
Certo.
Però alla fine anche lui ha voluto fare troppo lo scienziato, capisci cosa ti voglio dire?
Sì.
Cioè, per l'inesperienza, per il gioventù e quant'altro. Ecco qui dove subentra il peso specifico e l'importanza del club. Perché metti Chivu alla guida di una squadra come l'Inter, che è forte sulla carta, la più forte, che la Serie A oggi propone 3 squadre veramente forti. Inter, Napoli e Atalanta, punto, per le rose che mettono a disposizione, perché poi Milan, Juventus sono ancora in ritardo, la Roma ha giocato per metà stagione senza attaccanti, la Juve quasi tutto
la Juve
l'anno,
è tutta la stagione senza attaccante e senza portiere, quindi c'è anche chi ha fatto peggio.
Ma ti sembra normale una cosa del genere, Vincenzo?
No.
C'è una squadra, la Juventus, che partecipa alla Champions, che gioca una stagione intera senza un attaccante, al netto dell'infortunio di Dusan Vlahovic, ma quello sono i rischi del mestiere, capisci? Devi avere delle alternative pronte. C'è il fantasma di Milik che ancora gira per la continassa, non si sa se è un ologramma, se esiste o non esiste, se giusto?
Certo.
Gli errori poi li paghi alla lunga. Bravo, gli errori li paghi alla lunga. Quindi sul fattore allenatore, ti ripeto, oggi c'è la voglia sì di andare sui giovani perché sono più gestibili, però devono essere sostenuti dalle società. La forza è quella, sta lì. Se ricordi oggi, se investi su un allenatore esperto alla Lega, alla Conte, alla Sarri o alla Spalletti, è perché forse ti manca qualcosa a livello societario e quindi cerchi il parafulmine o il risolutore, il Mr. Wolf di turno che ti deve risolvere tutti i problemi, ecco, tutto lì. Ma non sempre può accadere questo, che Luciano per un momento sembrava che avesse fatto ripartire la Juventus, addirittura si parlava di Juventus anche in chiave scudetto, e poi oggi rischia di non qualificarsi nemmeno alla Champions, ed è un danno non indifferente per la Juventus.
No, no, è un danno enorme, perché comunque parliamo di una società che adesso con ogni probabilità giocherà l'Europa League, quindi avrà introiti
certo,
di meno, e
certo,
soprattutto
certo.
tu che sei un addetto ai lavori, quando
sì.
sbagli il mercato 1, 2 o 3 anni di fila, poi si crea una serie di giocatori che dovrai
esuberi,
svendere,
i famosi esuberi,
esatto, che dovrai svendere, e quindi non potrai acquistare e rinforzare la rosa, o comunque ti chiederà uno sforzo economico ancora maggiore. Ecco perché poi sbagliare di nuovo significherebbe allontanarsi sempre di più dall'essere Juventus.
Aggiungo, Vincenzo, magari svendere, perché nel calcio moderno oggi, per liberarti di alcuni esuberi, devi mettere a budget del denaro te, cioè devi mettere te dei soldi per farli andare via.
Certo.
Mi spiego?
Certo,
quindi
certo.
Cioè, fossero la vendita, sarebbe la migliore delle ipotesi,
esatto.
Capito? Devi incentivi all'esodo, si chiamano in gergo tecnico, quindi convinci il giocatore ad accettare una rinnovata proposta con l'ausilio del club che lo prende, mettendoci tu del denaro per farlo prendere. Magari quando sbagli sul mercato, problemi che avrà la Fiorentina anche lei quest'anno, perché ha sconfessato ogni 6 mesi le varie sessioni di mercato, quest'anno il buon Fabio Paratici dovrà investire al netto delle sue capacità, al netto delle sue abilità commerciali, professionali, ma su alcuni vedi compioli hanno dovuto mettere dei soldini per far risolvere il contratto, no?
Certo. Certo.
Se no è un bagno di sangue a livello finanziario, oltre che tecnico sportivo, perché si parla oggi di due realtà, una che si è salvata a 3-4 giornate dalla fine, parlo della Fiorentina, e di una Juventus che rischia fortemente, perché ancora ovviamente ci sono 90 minuti da giocare più recupero, rischia di non centrare l'obiettivo minimo che deve essere nelle sue corde, che è il piazzamento champion.
E invece quest'anno con ogni probabilità verrà mancato. Non lo ha mancato il Milan, così ci spostiamo anche in casa Milan, che però era la squadra che a un certo punto sembrava quella che poteva rischiare di più. Andava a Genova, campo complicato, senza tanti giocatori per squalifica, con società, allenatore ai ferri corti, quindi sembrava una debacle annunciata. Invece poi lì torna il discorso che hai fatto tu prima, c'è Allegri che riporta serenità, calma, punta all'obiettivo, lo centra, vince. E lì adesso il futuro è nelle mani di Allegri. Fossi un tifoso del Milan, ti augureresti di avere un altro allenatore in panchina e questa dirigenza, o Allegri in panchina e magari un Ibra in meno, un Furlan in meno?
Allora, è una domanda complicatissima, perché tanto uno dovrebbe viverla, anche se ho dei buoni rapporti con varie figure all'interno del Milan, lo stesso Alberto Marangon, un amico di lunga data e quant'altro. Allora, intanto si è rivista a Genova la presenza di Cardinale, e come sempre, e quando c'è, com'è, ci sono i detti popolari che dicono il padrone ingrassa la vacca, come si suol dire, ok?
Sì.
Quindi la presenza del finanziatore massimo, dell'esponente più importante della gestione del Milan, ha dato comunque un input non indifferente. Poi c'è da capire cosa vogliono fare a livello societario, se fare una raccolta di figurine, quindi di figure manageriali. Io sono per le figure, io sono per le strutture allargata, perché più competenze ci sono, più figure ci sono, più informazioni possono arrivare e meno errori puoi commettere. Allora, il segreto è lo stesso problema che la Juventus. Guarda, c'è tante similitudini fra il Milan e la Juventus attuali, tantissime.
Infatti in campo si sono messi d'accordo, hanno fatto 0-0, andate 0-0 ritorno.
Analizzate, perché a volte vedi quel pareggino. Sembrava manna dal cielo per tutti e due, invece una delle due rischia di rimanere fregata.
Quindi
a volte questi, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, io sono per il rispetto dei ruoli. Allora, gli organigrammi si dicono tali perché ognuno deve avere sul suo posizionamento all'interno del club, dell'azienda sportiva in questo caso, con competenze specifiche, rispondono eventualmente ad altre figure. Ok, ho le responsabilità solo di quella persona lì. Esempio pratico, Paratici è responsabile dell'area tecnica, perfetto, decide lui, la scelta del tecnico deve essere sua, può condividerla chiedendo il parere di altre figure o di quant'altro, ma la scelta deve essere assolutamente sua, perché poi, come si suol dire in gergo tecnico, il fondo schiena è quello di Paratici, parlando di Fiorentina, non è di Ferrari o di qualcun altro. Lo stesso vale per il discorso per la Juventus e per il Milan. Io sinceramente, Vincenzo, mi metto nelle panni di un tifoso del Milan o della Juventus. Se io oggi volessi prendermela con chi ha fallito, ma se non saprei individuare un responsabile unico?
Ma perché è tutto a cascata, no? Perché parte sempre dalla proprietà, passando per i dirigenti, scelti dalla proprietà, i dirigenti che scelgono gli allenatori, i giocatori, la squadra, eccetera. E tutto poi a catena ti porta
a Furlani, che io posso riconoscere i meriti di essere un grande manager, ma a livello sportivo che storia ha Furlani? Spiegamelo. Oppure che competenze ha per poter fare delle scelte o delle valutazioni tecnico-sportive? Capisci, perché io ho letto, vedo la protesta nei suoi confronti e quant'altro, però ti ripeto, cioè, quando c'è confusione, nel senso che ci sono più teste Non si sa realmente, perché allora a questo punto, per dire, Tare non mi risulta sia stato sfiorato da nessuna critica e polemica ad oggi. Allora, il direttore sportivo chi è? Ibra? Esatto. Furlani?
Si è mai capito poi Ibra qual è il vero ruolo nel Milan, ma va bene.
Ma se facesse l'ambassador, a me va bene, un giocatore d'esperienza, sta lì.
Sì, però se è vero quello che ha raccontato la collega Monica Colombo, diciamo, ha fatto qualcosa in più dell'ambassador.
Certo, capisci cosa ti voglio dire. Vuoi qualcosa in più, formati. Vai, frequenti il corso di direttori sportivi a Coverciano, prendi l'abilitazione e ci metti la faccia in prima persona. Ne rispondi te delle scelte. Se prendi, come si chiama, l'attaccante che è arrivato a gennaio che non l'ha mai strusciata, Frendrup lì, come si chiama?
Fulcrug.
Sì, Fulcrug, ecco. Quindi è una responsabilità tua, te ne prendi le responsabilità. Come ti prendi i meriti se vinci lo scudetto o se vinci la Coppa Italia o se vinci o ti piazzi o raggiungi il piazzamento Champions. In questo modo, sia a Torino che a Milano, io fossi un tifoso del Milan o della Juventus, ti dico la sincera verità, non saprei, di partenza magari vado sull'allenatore, sui giocatori, perché sono loro i protagonisti, sono loro i mani in campo e quant'altro, ma poi devo andare a scavare, a capire chi ha fatto meno danni, chi ha causato certe situazioni, chi ha voluto quel determinato giocatore. Alla Roma, se non uscivano allo scoperto Ranieri e Gasperini, dove abbiamo scoperto che gli arrivi di gennaio sono frutto di intuizioni del mister con la collaborazione o il consiglio, il suggerimento di qualche ex dirigente addirittura squalificato o deferito, non si capiva nulla nemmeno alla Roma, o sbaglio?
No, certo.
Infatti, c'è un dirigente come Massara, ma a quanto pare non è stato lui l'artefice dell'arrivo di Malen piuttosto che...
Dopodiché si è risolto il problema, tra virgolette, risolto Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini. La Roma pare che abbia funzionato. E mentre sembrava in bilico la posizione di Massara, adesso, per adesso non se ne parla, anche perché hanno bussato alla porta di Manna, ma De Laurentiis solo tiene stretto. E quindi,
certo, ovviamente,
anche lì,
che era la prima scelta.
Un pochettino di dubbi ci sono su quello che può essere il futuro.
Capisci? È quello il problema. La confusione genera confusione, e poi lo vedi con i risultati sul campo. Perché si crea anarchia, guarda caso, ora a me dispiace perché sai l'affetto e la stima che ho nei confronti di Ranieri, guarda caso dopo la scelta fatta la Roma è ripartita, ha ottenuto dei risultati meravigliosi, strepitosi, ha vinto il derby e quant'altro. Perché? Perché come sempre nel branco ci deve essere un leader, sei d'accordo?
Sì, certo.
Una
certo,
figura certo. Identificabile. Se io ne ho tre o quattro, perché poi succede che Vincenzo Marangio parla con Ibra, io parlo con Tare, che ne so, quell'altro parla con Furlani, si crea il chiacchiericcio, si crea il casino, si crea la confusione e poi i risultati non arrivano. Devi avere sempre comunque uno e uno solo, un unico punto di riferimento che a sua volta coordina e gestisce poi il suo team, il suo staff di lavoro e quant'altro, come quello che sta nascendo un po' a Firenze, Paratici, circondato dal buon Goretti, dal buon Moreno Zebi, dal buon Lorenzo Gianni, però è lui la faccia, è lui il punto di riferimento, è suo il fondoschiena che rischia, è lui che deciderà cosa fare delle sorti di Vanoli o se eventualmente lavorare e coinvolgere un altro profilo di tecnico o di allenatore. E i giocatori hanno un punto di riferimento, infatti la Fiorentina... Sarà un caso? Non penso. Sarà frutto anche un po' della buona sorte, per l'amor di Dio, da febbraio in poi ha fatto un percorso migliore di quello che era accaduto nei primi 4-5 mesi, no?
Sì, sì.
Perché
sì.
Trovi anche una persona davanti, come puoi essere te, se ci confrontiamo su alcune tematiche, sai rispondermi, mi sai trovare le soluzioni. Cioè, l'esempio dell'Inter è eclatante, un allenatore totalmente esordiente in Serie A, totalmente inesperto di prime squadre, perché 12 partite col Parma, perdonami Vincenzo, non le posso considerare un curriculum,
no.
Ha vinto Scudetto e Coppa Italia. E chi ha ragione? Allora ha ragione Beppe Marotta, ha ragione Pierausilio, hanno ragione Zanetti, ha ragione Baccin, punto.
C'è un'altra cosa che voglio condividere con te, poi prima di andarci a salutare, sono state a proposito di calciomercato, no? E quindi tutti i lavori che dovranno fare le società al netto di quelle che sono le strutture di cui stiamo parlando, prenderà, ed è stato comunicato ufficialmente, il via il 29 giugno per permettere ai club di fare plusvalenze. Ora, non era una parolaccia le plusvalenze. Cioè, e qua torniamo al discorso che...
Bravo Vincenzo, adoro.
Carnevali e la Roma, diciamo, no, vabbè, ma tra amici si aiuta, eccetera. Sì, però sì, c'è un club che 2022 sta ancora pagando oggi. C'è un club che 2022 ha pagato per queste plusvalenze e sembrava una parola terribile. Se tu camminavi per strada e dicevi, oh, Costa, ma tu hai fatto una plusvalenza. Io zitto, non parlare, che se mi intercettano mi prendono.
Io voglio,
è istituzionalizzato adesso.
Senti, ci sono due parole che sembravano eresie o bestemmie, per non esagerare. Una era plusvalenza, l'altra era autofinanziamento, ti ricordi?
Sì, sì.
E quando le società si dovevano autofinanziare c'era la rivolta popolare. Oggi sono state sdoganate praticamente tutte e due.
Sì.
Perché avendo un calcio in enorme... Guarda, io porto sempre un caso limite. Ti porto dei numeri velocissimi. Te sai che l'evento, la manifestazione, il campionato che oggi produce più utili al mondo è l'NFL americana,
sì,
ok? La Major League,
sì.
Roba come 19 miliardi di dollari. Il calcio italiano è posizionato solo al 19° posto, a 1 miliardo e 4 i suoi spicci. Per farti capire, la UEFA e la Premier League fatturano la stessa cifra, circa 5 miliardi l'anno di proventi, di diritti e quant'altro. E qui in Italia i soldi da qualche parte li devono andare a trovare, perché tolta qualche eccezione, il Como, il Venezia, stai attento al progetto Venezia che decollerà anche con la realizzazione dello stadio e quant'altro, poi le altre società si ricapitalizzano in parte, ma per risanare, non per investire, non so se rendo l'idea.
Sì. Quindi se non è che cresci, ma ripiani, no, quindi sistemi.
Ripiani, cerchi di abbattere un pochino le masse debitorie che hai accumulato o che hai ereditato in alcuni casi. E quindi la conseguenza è quella che devi trovare le risorse da parole che fino all'altro giorno erano considerate illegali, manca poco, cioè rischiavi veramente di andare sul penale. Ed è quella plusvalenza è diventata una di quegli strumenti che ti permettono comunque di trovare i soldini per
esatto,
poi
però...
provare a sopravvivere, non a fare grandi cose.
A qualcuno l'hanno ucciso invece.
Lo so.
Senti,
lo so,
invece, sembrava... ultimissimissimissimissima domanda.
Sereno, mi fa piacere.
Sapere che Conte lascerà Napoli senza, diciamo, buone uscite, senza nulla,
uscite, sì,
lasciando letteralmente i soldi lì. Tu te l'aspetti da Conte che lasci i soldi lì o evidentemente
no,
c'è qualcosa di estremamente grande che lo spinge a?
Allora, io voglio farti un ragionamento prettamente poetico. Allora, intanto mi ha sorpreso che Conte e suo fratello, che lui gestisce più o meno la parte economica di Antonio Conte, abbiano lasciato dei soldi al Napoli. Mi sorprende però fino a un certo punto, perché poi se io vado a raccontare o analizzare la storia di Antonio Conte, io penso abbia guadagnato più da allenatore che da calciatore lui, nonostante tutto abbia fatto una carriera importantissima da calciatore, no?
Sì, assolutamente.
Quindi se vai a vedere gli ingaggi che ha percepito lui tra Chelsea e compagnia cantante, diciamo che a fine mese non ha difficoltà ad arrivare, no?
Sì. Sì, no, ecco, direi che rispetto a noi soprattutto
rispetto
sta
a noi diciamo forse gli può mancare l'ultima settimana, ma ho dei dubbi, cioè, no,
sì.
Ovviamente, quindi sì, non mi sorprende, perché ti ripeto, il patrimonio di Antonio Conte oggi, fra attività anche che ha fatto, ha investito nel Salento, cliniche e quant'altro, non mi sorprende che lui abbia potuto, per riconoscenza, che ha vinto uno scudetto alla Juventus, magari lasciare dei soldi. Però sono curioso di capire ora che progetto può andare a sposare.
Già.
Perché se io vado ad analizzare un po', dove può andare oggi? Tornare in Premier? Gli manca la Spagna forse?
Oppure insomma, la panchina della nazionale, oppure se si libera la
ritorno,
panchina del Milan.
Un cavallo di ritorno contro la nazionale in questo stato.
O magari chiude la sua avventura, il suo girovagare per panchina al Milan. Se Allegri dovesse andare in nazionale.
Cioè, perché sulla nazionale, ecco, bravo, perché sulla nazionale nutro forti dubbi, perché anche l'altra volta quando fu coinvolto ti ricordi l'impegno che dovette fare la federazione per soddisfarlo coinvolgendo sponsor e quant'altro, ok?
Sì, sì, Certo.
Perché l'ingaggio federale ovviamente non può soddisfare le richieste di Antonio Conte. Quindi ad oggi io dico, o gli va negli Stati Uniti, o gli rimane la Liga Spagnola, o i petrodollari arabi va a seguire Inzaghi, Mancini e compagnia cantante, perché se no non do una spiegazione logica al fatto che lui abbia lasciato dei soldi a Napoli, al netto di quello che ti ho detto prima, che comunque se lo può assolutamente permettere, ecco, capisci? Il discorso di Pioli è stato diverso, perché Pioli per venire alla Fiorentina, corteggiato tantissimo dalla Fiorentina, rinunciò intanto alla chiamata della nazionale, perché era il candidato principe per prendere la nazionale prima di Dino Gattuso, ma soprattutto rinunciò a una quindicina, 10, 12 milioni di euro dei soldi arabi per risolvere prima il contratto, ok?
Sì.
E quindi io ho capito anche Pioli che ci ha messo comunque un anno per rescindere il suo contratto, perché comunque non aveva la pistola puntata alla tempia quando gli chiesero di venire alla Fiorentina piuttosto che altre situazioni. Quindi detto questo, ti ripeto, non lo so, sono curioso di vedere un po' come ogni anno il valzer delle panchine, ma quest'anno sono anche curioso di vedere un po' cosa accade nel valzer delle poltrone, ecco, che è quello che poi a me appassiona di più personalmente, vedere che scelte dirigenziali faranno determinate proprietà, certi fondi di investimento, certe società, insomma, questa è la sintesi di un'estate che comunque si annuncia divertente, te lo anticipo, Vincenzo, preparati.
Assolutamente, saremo prontissimi.
Maggio c'è un po' deluso come clima, te lo dico, perché è piovuto tanto, ma io mi aspetto, domenica finisce la stagione, già dal lunedì mi aspetto conferenze stampe di fuoco, Sassolini dalle scarpe che si leveranno, rivelazioni e tanti valzer di panchina, sì, allenatori, insomma.
Direi proprio di sì. Caro Costa, grazie come sempre, Costantino piacere. Nicoletti, un grande abbraccio.
Ciao, un abbraccio, alla prossima. Ciao,
ciao Costantino,
Vince.
Ciao. Allora, termina qui il nostro spazio editoriale, noi prendiamo la prima pausa, dopodiché ci sarà il collegamento, come sempre, con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi è mercoledì, abbiamo l'Apo De Carlo, quindi andiamo anche in casa Inter, ma con lui a parlare anche un po' del calcio in generale. Poi, siccome è un cinefilo, io gli faccio una domanda in particolare, poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.